Allora, iniziamo questo secondo redazionale con la presentazione, come avevamo già anticipato questa mattina, del libro Afroismo, cultura pop, femminismo e veganismo nero, edito da Banda Edizioni. Lo facciamo con la traduttrice di questo libro che è con noi questa mattina, Feminosca. Buongiorno a te, grazie di essere qui.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie a voi per l'intervista.
Grazie a te di essere con noi questa mattina. Allora, Afroismo è un libro in cui sono riportati riflessioni, articoli, dialoghi serrati, l'esperienza politica militante di due sorelle che sono Af e Silco, due sorelle afroamericane. Riportati perché in realtà, tu correggimi se sbaglio, questi sono articoli, dialoghi comparsi già dal 2015 in un blog che si chiama appunto Afroismo, aperto da loro, ed è un blog, come loro stesse dichiarano, scritto da persone nere per persone nere. Allora, l'analisi, intanto il libro è diviso riprendo l'indice un momento, è diviso in diversi capitoli, che è ha una prefazione all'edizione italiana fatta da Ippolita, una prefazione invece all'edizione americana fatta da Breeze Harper e poi una postfazione di Carol Adams, che sono tutti nomi abbastanza pesanti nel senso importanti,
certo.
Ed è un libro che appunto si compone di 19 capitoli e attraversa in qualche modo, prendendo le mosse da un posizionamento femminista nero che si intreccia con l'antispecismo, origina proprio una riflessione sulla comune dipendenza delle nozioni di umanità e di specie, e nella prospettiva appunto del veganismo nero questi ismi, antirazzismo, antispecismo, insieme a tutti gli altri, sono necessariamente conciliabili. Il veganismo nero qui è un posizionamento politico ed è uno strumento anche metodologico al contempo, attraverso cui Af e Silco inquadrano le oppressioni sistemiche che sono sostenute e prodotte dal pensiero coloniale. Loro in un capitolo appunto parlano del pensiero coloniale come ciò che permette la riduzione della vita a mero dato biologico e del soggetto nero a mero corpo, ma la vita appunto non è mai semplice biologia, ed è il colono, possiamo dire infatti, che crea lo schiavo, è il bianco che crea il nero, e anche aggiungere che poi è l'uomo di solito bianco occidentale cis che ha creato la donna e l'animale. Iniziano,
certo,
con una interessante, dal mio punto di vista, lettura del concetto di umano e di umanità, del concetto dispositivo di umano e di umanità, che è un concetto su cui tu più volte anche hai ragionato, perché poi dobbiamo dirlo, tu hai tradotto questo libro, ma in realtà sei una compagna che da tanti anni si occupa di tradurre su diversi blog, peraltro, anche tanti articoli che intrecciano queste stesse tematiche. Sì, esatto, io ti seguiamo da molto, come dire. Tu stessa appunto avevi pubblicato e tradotto su un blog Intersezioni tanti anni fa un testo intitolato Farla finita con l'idea di umanità, e ovviamente leggendo quel capitolo a me me l'ha rimandato moltissimo, e di questo poi si parlava, no? Di come questo dispositivo di umanità non sia assolutamente una caratteristica naturale e connaturata all'essere umano, ma un costrutto politico volto alla dominazione e alla giustificazione della violenza.
Certo.
Ricordiamo poi in realtà che anche ulteriori discussioni vennero proprio su umanità e subumano, chi è escluso da quel concetto, dietro c'è anche un pensiero filosofico che da Butler, da Derrida, insomma, in avanti, si è interrogata moltissimo su appunto il concetto di umanità in sé, e da che cosa in qualche modo, da chi ne è incluso e da chi ne è escluso, e anche appunto quali sono le cornici in qualche modo che consentano ad alcune vite di farne parte, e come dipende anche però da norme che procedono i soggetti e che ne stabiliscono preventivamente anche la possibilità di riconoscimento. Ed è un concetto tanto centrale, questo lo dicono anche le sorelle Af e Silco, nella civiltà occidentale, da renderlo estremamente difficile da attaccare.
certo,
quindi è un tabù difficilmente da rompere, che è legato a questa idea di umanità. Allora, proprio per dirla con le parole di Alf e Sil, a unirci in quanto persone oppresse è proprio l'essere assegnate allo spazio del subumano e del non umano, e questo libro parte da questo, cioè muovendo da un punto di vista preciso, appunto, che come dicevamo all'inizio è un punto di vista che intreccia femminismo, antispecismo, blackness e decolonialità. Una breve introduzione, spero si sia capito, perché è un libro in realtà denso. E allora, la prima domanda che ti volevo fare in realtà è: come sei arrivata ad afroismo, o come afroismo sia arrivato a te?
Ma allora, intanto grazie, perché hai fatto un'introduzione perfetta. Potrei staccare la linea in questo momento e dire semplicemente: comprate il libro, perché no, è vero, sei stata molto esaustiva in tutta, insomma, le varie digressioni, che, perché in effetti, come dici tu, il libro è complesso. È complesso più che altro perché mette sul piatto una quantità di temi enorme. Diciamo, magari per chi è già avvezzo a questi temi è meno scioccante, per chi invece non lo fosse, insomma, secondo me c'è tanto da macinare. Nello stesso tempo, diciamo che è un libro, comunque una delle sue caratteristiche è il tipo di scrittura, che è una scrittura comunque molto, non voglio dire semplice in senso riduttivo, ma anzi in senso positivo, perché tante volte, soprattutto negli ultimi anni, diciamo, la saggistica in generale che è stata prodotta su tematiche politiche come l'antispecismo, ma non solo, quindi la teoria queer e quant'altro, a volte sembra quasi un linguaggio un po' scuro per iniziati, no? Invece le sorelle Co sono, nonostante abbiano comunque un background, una formazione di, insomma, di studi di filosofia, scelgono politicamente un utilizzo di un linguaggio più semplice, più alla portata di chiunque. E in questa cosa mi piace ricordare che la stessa scelta politica è stata fatta a suo tempo da Belux, la quale in diversi testi aveva comunque rivendicato proprio la scelta, anche, diciamo, quindi venendo un po' ostracizzata dall'ambiente accademico, di utilizzare un linguaggio molto fruibile da chiunque. E quindi già qui vedo, insomma, un'eredità, no? Come dire, un fil rouge che, insomma, attraversa questo tipo di teorizzazione. Il libro, ovviamente, vabbè, l'interesse per il libro, la volontà di tradurlo è nato dal fatto che, diciamo, il blog, io da media attivista, ovviamente nel corso di tanti anni ho seguito sempre tutti i vari blogger, tutto quello che appariva sulla rete di interessante, sia per tradurlo, ma diciamo che banalmente io sono sempre stata molto avida, no, di qualsiasi teoria, qualsiasi scritto che potesse ampliare il mio sguardo. E poi ho sempre pensato, nel momento in cui trovavo qualcosa di particolarmente interessante, che sarebbe stato bello, insomma, in qualche modo traghettarlo qui, perché si dà sempre per scontato che ormai tutti parlino bene inglese. Non è vero, soprattutto non, magari sì, una conversazione comune una persona la può sostenere, ma magari certi testi rischia anche comunque di malinterpretarli, ed è anche per questo che da un certo punto in avanti, forse tu ricorderai, all'inizio io scrivevo anche tanti articoli originali, ma da un certo punto proprio è stata una scelta politica quella di dire: vabbè, io penso quello che avevo da dire l'ho detto, sostanzialmente, ed inutile che continuo a ripeterlo soltanto in salse diverse. Andiamo a vedere invece che cosa si può portare che possa contaminare, diciamo, non solo la teoria, ma anche la pratica, no? Qui in Italia. Uno di questi testi, appunto, è Afroismo, che era entrato nel mio radar un pochino perché io, come hai ricordato, da tanti anni mi interesso moltissimo di intersezionalità, quindi passando da Breeze Harper, passando, insomma, dal veganismo nero, che già era una posizione che a me interessava moltissimo. Conoscevo il blog di Afroismo. E poi, come succede spesso d'estate, che, insomma, si rallenta il ritmo, no? uno inizia a, come dire, a un pochino, no, a riguardarsi attorno, un po' la testa è più libera, boh, sono capitata, va a sapere come, queste sono le magiche strade del web, sulla pubblicazione. Ho visto che era stato pubblicato un libro, l'ho comprato subito, perché ovviamente, essendo all'inizio delle mie vacanze, ho detto: ah, lettura estiva. L'ho letto in 2 giorni, quando l'ho chiuso ho detto: benissimo, questo libro è da tradurre, e da lì, boh, ho iniziato a cercare qualcuno, che poi è stato Wanda.
Bene, non è mai un caso della sincronicità junghiana. Quali, senti, brevemente, allora, tu hai parlato di veganismo nero e in realtà questo è uno dei temi centrali del libro, ce ne sono tanti altri. Infatti ti chiederei proprio brevemente, se puoi, di raccontare quali sono i temi centrali del libro, per poi passare anche a dirci, a tuo avviso, quali sono le prospettive politiche offerte da questo libro, in particolare ai movimenti.
Sì, ma allora, il libro, come dicevamo prima, mette sul piatto tantissime tematiche, questo perché, tra l'altro, diciamo, si potrebbe dire sconta, ma secondo me è un valore aggiunto, il fatto di essere appunto una raccolta e una rielaborazione di post usciti sul blog Afroismo. E questo ovviamente significa che, come succede spesso nei post dei blog, gli argomenti sono un po' slacciati, anche se possiamo ritrovare ovviamente dei fili comuni, perché partono tutti da una certa riflessione. Come dicevi tu, le tematiche sono veramente tante, possiamo tracciarne qualcuna. Intanto hai detto che è un libro scritto da due persone nere per i neri, per le persone nere. Questo è vero, nel senso che alcuni aspetti di Afroismo sono proprio una riflessione in seno agli attivisti e alle attiviste neri. Ci sono tantissimi discorsi che riguardano anche per esempio il razzismo introiettato, una critica dei movimenti, anche del movimento Black Lives Matter. Quindi però una cosa che mi preme sottolineare è che non è un libro che soltanto le persone nere o non bianche se lo devono acquistare, perché in realtà, dal mio punto di vista, a noi attivisti bianchi italiani e non solo, ci permette di dare uno sguardo, di poter cogliere uno sguardo assolutamente divergente da quello che è il nostro posizionamento. E siccome da tanti anni una delle cose che un pochino perseguo nel mio attivismo, anche andando anch'io un po' random su varie tematiche che mi interessano, è proprio la messa a nudo del privilegio in ogni sua forma. Allora adesso questo libro, secondo me, mette a nudo tanti privilegi, a partire dalla supremazia bianca, che quindi per noi, palla al centro, andata, nel senso siamo bianche, siamo bianchi, e questo privilegio che noi magari consideriamo poco, diamo per scontato, invece nel libro viene sottolineato più e più e più volte, oserei dire quasi in ogni capitolo, di come in realtà questo influenzi tremendamente il nostro sguardo, di come proprio le nostre stesse condizioni di esistenza, quindi anche anche è stato, diciamo, sottolineato più e più volte, non in questo testo, in generale nelle riflessioni degli antirazzisti neri, cioè anche la persona più meno privilegiata, però bianca, è più privilegiata di una persona nera, cioè nelle stesse condizioni di svantaggio, diciamo, perché comunque l'essere neri, l'essere non bianchi è già una grandissima forma di oppressione, dal momento che, come sottolineavi prima, il dispositivo dell'umanità, che qui viene smascherato direi egregiamente, nel senso che viene smascherato come un concetto che viene che è stato teorizzato, è stato, diciamo, naturalizzato da chi? Dalle elite bianche, ovviamente maschie, insomma, mettiamoci i soliti aggetti che ben conosciamo, comunque da chi detiene il potere, e che quindi non va a definire soltanto l'umano come Homo sapiens sapiens, diciamo, se vogliamo essere un po' così, se vogliamo parlare un po' a partire dalla biologia, no? Ma definisce un certo tipo di umano, quindi l'umano bianco, l'umano occidentale, l'umano proprietario, comunque che ha un privilegio economico, quindi che appartiene a una classe privilegiata, l'umano eterosessuale, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà quello che loro dicono molto semplicemente ma efficacemente è che tutto ciò che non è quell'umano lì, in realtà è animale. Quindi l'animalizzazione, l'animale non è l'animale non umano, come noi antispecisti chiamiamo gli animali che non sono Homo sapiens sapiens, ma è chiunque ricada al di fuori di quella cerchia molto ristretta di privilegio. Quindi, cosa significa questo? Da un lato che per essere animale non hai bisogno di essere un animale non umano, cioè basta che tu non corrisponda a tutta una serie di caratteristiche, nei fatti quindi vieni espropriato, vieni privato di quelli che sono i privilegi che vengono invece diciamo concessi in maniera completamente acritica a chi invece appartiene alla categoria di umano. Ma in più che anche gli animali non umani sono animalizzati. Cioè, nel senso, alla fine il dispositivo funziona su non umani e su umani che non rientrano in quella categoria di privilegio. Secondo me questo è già un posizionamento forte e quindi diciamo anche ancora una volta un po' come già certe riflessioni che sono partite dalla concetto intersezionale, c'è l'esortazione non a cercare come si è fatto per tanti anni, diciamo lo slogan Restiamo Umani è famosissimo perché un po' tutti e tutte quando partivano da una posizione di oppressione dicevano no, ma io voglio rientrare nella categoria di umano. Invece anche qui nuovamente, perché non è la prima volta che lo sentiamo, si dice ma guardate che rientrare nella categoria di umano non va a distruggere il dualismo e quindi qualcuna ricadrà sempre nella categoria animale e quella categoria lì, cioè e il rendersi conto che si fa parte di quella alterità che diventa quasi una rivendicazione e diventa una rivendicazione e diventa queste due categorie vanno distrutte, non bisogna semplicemente cercare di saltare lo steccato, perché così lo steccato rimane.
Infatti loro dedicano un capitolo a questo, il capitolo 4, con umano si intende sempre bianco, così lo titolano, proprio appunto una riflessione a questo che tu dicevi, proprio sulla costruzione del concetto di umanità, di umanizzazione versus animalizzazione. Se posso, io ho letto una bella recensione di Marco Reggio apparsa su Guinea di giugno e insomma mi piacerebbe leggerne uno stralcio perché mette a fuoco esattamente questa parte di cui tu stavi parlando. Lui dice non è una novità insomma che l'oppressione passi per la preventiva e costante svalutazione delle vittime tramite l'assimilazione agli animali di altre specie e non si tratta certo di un dispositivo legato esclusivamente alla razza se si pensa alle mille espressioni misogine con cui abbiamo seppur variamente una certa confidenza. Una certa donna è svilita in quanto oca o in quanto cagna o è stupida come una gallina o come ha mostrato un'intera generazione di studiose femministe antispeciste da Carol Adams in poi è un oggetto sessuale consumabile nelle sue parti, dunque smembrabile proprio come gli animali da carne, la pollastrella. Donne e soggetti razzializzati sono inferiorizzati facendo ricorso alla figura dell'animale, già di per sé disponibile in modo non problematico al consumo dell'occidente bianco. Ma questo discorso qui vive del posizionamento di chi lo pronuncia, due donne afroamericane, il che non è affatto irrilevante. Basti pensare a una classica conseguenza di tale analisi: se i movimenti di emancipazione tradizionali, femministi e antirazzisti, hanno rispettivamente puntato sull'inclusione rispettivamente delle donne e dei non bianchi nella sfera dell'umano, anche noi siamo umani, un punto di vista antispecista conscio del funzionamento del dispositivo dell'animalizzazione esorta a rifuggire tale mossa.
Esattamente.
Che è esattamente quanto tu dicevi. Qua da noi, vabbè, gli esempi sono moltissimi. Io ricordo una delle riflessioni nate al margine tanti anni fa, sempre anche come dire emerse dalle tue di riflessioni che a me avevano sollecitato anche delle ulteriori mie sempre sul blog Intersezioni, quando Calderoli chiamò la ministra Chieng, al tempo era ministra, la tacciò di essere un orango e quindi ti ricordi questa associazione,
la dignità dell'orango,
esatto,
me la ricordo
bellissima, la dignità dell'orango si chiamava il tuo articolo e quindi l'assimilazione ad animali non umani che sono sempre associati alla non razionalità, al non avere una coscienza, all'essere solo corpo, no? E che in realtà però poi diventano anche veicolo, cioè che in realtà è, come dire, uno specismo simbolico che in realtà poi va a violare anche la vita e la dignità in qualche modo degli oranghi stessi. Poi non c'entra nulla, però in realtà, come dire, questo non appartiene solo questo tipo di, come dire, habitus specista in qualche modo, purtroppo è molto diffuso, no? Noi abbiamo adesso abbiamo fatto l'esempio di Calderoli, ma in realtà, come dire, anche nel movimento è duro a morire, cioè questa idea di questa dicotomia tra animale versus umano, coscienza, l'avere coscienza e il non avere coscienza apre veramente a delle possibilità di appropriarsi di corpi di altri esseri viventi in maniera del tutto acritica e che a me personalmente fa rabbrividire. E credo che il tema della coscienza, almeno nel discorso italiano, sia molto centrale. Cioè io ancora oggi sento da alcuni compagni e compagne dire: gli animali non hanno coscienza, non possono, non si sanno organizzare, e quindi, cioè, e quindi è giusto, come dire, un sfruttamento di corpi di altri. E come dire, questo è poi un ragionamento allargabile dal loro punto, come dire, anche poi loro, le due sorelle poi lo riportano rispetto allo sfruttamento anche delle persone razzializzate negli Stati Uniti. Scusa per questa digressione, ma era una cosa che volevo dire.
Ma io volevo aggiungere, visto che mi sembra uno stimolo molto importante, sul libro, in diversi capitoli, diciamo, si rileva che questa, no, questo è lo stesso identico dispositivo che per quanto riguarda le persone nere fa sì che possano essere impunemente uccise, come abbiamo visto tristemente negli ultimi tempi, ma sono solo, diciamo, gli episodi più eclatanti, perché poi sappiamo che sono episodi costanti. E una cosa importante che mi premeva dire è che il primo capitolo si intitola proprio Vite Nere, Vita Nera, e rivendica il fatto che, facendo una critica al movimento Black Lives Matter, ovviamente supportandolo, ma criticandolo proprio da questo punto di vista, cioè dicendo: certo, le vite sono importanti, ma che cos'è la vita? La vita non è soltanto la vita biologica, ma è tutto quello che è la cultura, la tradizione, la creatività. Infatti, diciamo, uno degli aspetti anche centrali, una delle varie tracce che, diciamo, percorrono il libro, è proprio quella della rivendicare uno spazio per sé, una creatività, una teoria. Ad esempio, un aspetto importante che è stato anche criticato, ma perché secondo me non è stato compreso appieno nel suo significato politico, è il fatto che ci siano pochi riferimenti a teorici che per noi bianchi occidentali sono fondamentali, solitamente sono anche uomini privilegiati, eccetera. Loro partono da una teoria decoloniale, da una teoria che diciamo, nomina teorici e teoriche che, diciamo, alcuni sono più conosciuti, faccio esempio per tutti Angela Davis, altri sono magari più oscuri e sconosciuti, ma semplicemente perché non appartengono alla nostra tradizione. Perché dico questo? Secondo me diciamo, mettono in luce che cosa? Che nel momento in cui animalizzi, che sia un animale non umano o che sia una persona nera o che sia chi che sia, una persona disabile, nel momento in cui, diciamo, togli la coscienza, togli la, diciamo, la vita interiore, che non è soltanto, appunto, mangio, dormo, respiro, sopravvivo, allora puoi fare qualsiasi cosa di quella che diventa carne, sostanzialmente diventa carne macellabile. Perché le persone nere in America vengono massacrate? Perché non sono considerate umane, e quindi, essendo considerate subumane, meno che umane, quello che vuoi, sono spendibili, sono eliminabili senza troppi, come dire, senza troppi rimpianti. Però allo stesso modo questo avviene, ed è un po' il dramma, il tallone d'Achille anche, no, dei movimenti e degli attivismi anche in Italia, ma non solo in Italia, perché comunque anche le sorelle Koch che si muovono nell'ambito americano fanno la stessa, diciamo, sottolineano lo stesso problema. Cioè tutto quello che non appartiene alla, diciamo, mentalità, alla cultura dominante, a quella privilegiata, è inesistente, viene delegittimata nella sua, voglio dire, la stessa fine fanno le popolazioni indigene. Per quale motivo? Perché come gli animali, diciamo, quella che è la loro cultura è minoritaria, non è compresa, viene addirittura dileggiata, come non so, i rituali o queste cose qui, no? Fanno parte di subculture che non vengono assolutamente considerate. Allora, come succede per gli animali, per cui la mucca, voglio fare l'esempio, viene diciamo sfruttata in quanto non viene assolutamente presa in considerazione i suoi desideri, perché ne ha, il suo linguaggio perché ce l'ha, i suoi affetti perché li ha, semplicemente perché sono considerati inferiori, non sono compresi, non sono presi in considerazione. E quindi diventa che cosa? Diventa un essere inferiore che probabilmente non è neanche cosciente di sé. Bisogna capire se il fatto di essere differenti allora significa non essere, cioè, anche questo discorso qui a me ha sempre fatto arrabbiare e secondo me fa acqua da tutte le parti. E secondo me, per esempio, su questo discorso qui la teoria, diciamo, disabile sta facendo, cioè sta dando delle martellate a destra e manca, perché la come dire, la mia il mio diritto a esistere, il mio diritto a vivere, il mio diritto a esprimere pienamente la mia vita non può dipendere dalla mia capacità o meno, perché allora di nuovo siamo in un ambito, no, di gerarchia, di allora io sono più intelligente di te, io riesco a organizzarmi, te no, allora io posso vivere, tu puoi morire. Ma che discorso è? Cioè, a me fa rabbrividire, perché è un discorso quasi eugenetico. Sto esagerando, se vogliamo, sto estremizzando, però la realtà è questa, ed è per questo che da tanti anni io continuo a ripetere a me stessa per prima, con tutte le contraddizioni che ci portiamo in quanto attivisti, che noi dobbiamo demolire il nostro privilegio. Demolire il nostro privilegio significa che ogni volta in cui abbiamo il sentore che qualcosa che diamo per scontato in realtà è un agire un privilegio, allora per me mangiare la carne di un altro essere è agire un privilegio, sfruttare una persona in difficoltà economica, una persona migrante, è un privilegio. Devo fare tutto quello che è in mio potere, ovviamente non mi devo buttare da una rupe, però devo fare tutto quanto è in mio potere per rinunciare a quel privilegio. Se non lo faccio, ok, non lo sto facendo, però devo essere consapevole che sto utilizzando un mio privilegio, quindi in qualche modo mi sto posizionando esattamente come mi hanno insegnato a fare, quindi da un punto di vista egemonico. E questo dovrebbe crearmi dei problemi se faccio attivismo.
Sì, tra l'altro c'è sempre questa come dire, mancanza di riconoscimento dell'autodeterminazione, cioè di processi di autodeterminazione dell'altro. Tu parlavi prima appunto del prendere parola a nome di altri o altre o altri corpi, e ovviamente il pensiero va al concetto di referente assente di Carol Adams, per cui rispetto alla questione animale in questo momento la traslo un secondo in questo paese, no? Cioè, noi abbiamo sappiamo quanto questa pandemia mondiale sia anche l'esito di scelte scellerate dal punto di vista ecologico. E però, come dire, sappiamo anche che continuano i contagi soprattutto all'interno di mattatoi, per esempio in Italia, che probabilmente non sarà né la prima né l'ultimo tipo di pandemia globale, perché se non mutano le condizioni ecologiche e la relazione nostra degli umani con il sistema ecologico intorno a noi, difficilmente come dire, riusciremo a salvarci da altre pandemie. E quest'idea di parlare appunto a nome di altri, il pensare che bene, ma io mangio soltanto, adesso parlo del veganismo, tra l'altro ti volevo anche chiedere, loro parlano di veganismo nero e sì, ne parlano poi all'interno del libro, però volevo chiedere a te così insomma potevi spiegarlo anche a chi ci ascolta, perché scelgono di parlare di veganismo e non di antispecismo, anche se poi parlano anche di antispecismo, perché ad esempio per alcuni il veganismo è una pratica dell'antispecismo, mentre l'antispecismo è la cornice che racchiude anche questa pratica, cioè la scelta di non nutrirsi di corpi di altri esseri viventi. Quindi questa, vabbè, la domanda che ci diamo, la mia riflessione minima era appunto rispetto alla scelta di continuare a nutrirsi di altri corpi. Quello che a me colpisce è la retorica, no, anche che si contrappone. Allora c'è la retorica macchinica degli allevamenti intensivi e la retorica del benessere animale legata a quanto sia misurabile un certo tipo di vita rispetto ad un animale, che è un po' come di parlare sempre a nome di altri, no? È come un po' quello che ci ricordava la questione del Sati di Spivak, no? Cioè la donna indiana che non poteva parlare perché per lei al suo posto parlava il dominatore coloniale inglese piuttosto che invece la tradizione patriarcale indiana, e lei si ritrovava nel mezzo. Allora se chiedessimo a quella donna se vuole continuare a vivere o essere uccisa col marito, magari ti risponderebbe a suo modo, no? Sulla pira. E così ad una mucca nessuno gli ha mai chiesto: vuoi vivere tre mesi, un anno in un allevamento intensivo, un anno facendo una bella vita dentro una fattoria, oppure vivere? Probabilmente come tutti noi risponderebbe vivere, insomma, in linea di massima, diciamo, no? E quindi a me questa contrapposizione di queste due retoriche in qualche modo autoassolventi ha sempre fatto molto ridere, perché ovvio che tutti noi e tutte noi abbiamo delle contraddizioni, e però politicamente, come dire, nasconderle così a me ha sempre fatto, non lo so, boh, cioè, perché poi il libro lo pone anche delle questioni al movimento, anzi è anche proprio una domanda: quali sono le prospettive politiche offerte? Loro parlano a un certo punto di confusione necessaria e anche della, che svela la riproduzione di comportamenti oppressivi nelle pratiche di movimento, ma dello stesso movimento antispecista mi viene da pensare che è strutturato anche attraverso l'esperienza della classe dominante bianca e del maschile, se pensiamo per esempio a tante immagini veicolate dall'ALF, che di solito è il maschio che ha in braccio un coniglio che ha liberato, no? Un animale che è stato liberato. C'è anche quell'immaginario per
sì,
cui va fortemente rivisto,
ma non solo, posso dire che il 90% no, ma l'80% della teoria antispecista in Italia viene da pensatori maschi, cioè o attivisti maschi, quindi su questo aspetto c'è assolutamente. Allora, ma hai toccato anche questa volta tantissimi argomenti. Quel capitolo che citi in particolare della confusione che è necessaria per far evolvere l'attivismo, per me è un capitolo fondamentale, in quanto va a scuotere proprio gli attivisti e le attiviste su un punto fondamentale, che fare attivismo non è stare nella propria comfort zone. Allora, tutte le cose che tu hai detto, tutte queste dinamiche, il nascondersi dietro il dito, ma io ho sempre vissuto in campagna, ma i miei maiali li ammazzava mio nonno, però erano felici fino al giorno prima, e poi comunque è il ciclo della vita, è sempre il Re Leone. Allora, tutte queste storie qua in realtà sono semplicemente, appunto, non voglio rinunciare a quel privilegio lì, non mi voglio mettere assolutamente in discussione. Sono talmente imbevuto di una cultura dominante che e comunque fa tanto comodo, diciamolo, che mi trovo tutta una serie di scuse ridicole. Tra l'altro, demoliamo una volta per tutte, diciamolo senza mezzi termini, perché questa è una cosa che proprio a me fa arrabbiare, ma fa saltare i nervi. Sono alcune delle tematiche che da un certo punto di vista mi hanno in qualche modo fatto un po' ritirare in me stessa anche nell'attivismo, perché proprio, come dire, certo, gli attivisti e le attiviste sono persone umane, sono piene di contraddizioni, fanno i loro errori, ci mancherebbe, però il mio presupposto è che se decido di essere un attivista, perché nessuno, cioè il medico non me l'ha dato come, no, prescrizione, allora devo metterci quello sforzo in più. Allora, gli attivismi, secondo me, da quando è uscita con tutti i suoi difetti la teoria intersezionale, si sono presi una serie di schiaffi in faccia, cioè, perché comunque un po' quello che ha portato, dal mio punto di vista, la teoria intersezionale, almeno quantomeno nella riflessione, purtroppo molto meno nella pratica, è la consapevolezza che anche l'attivista è generalmente, almeno nel nostro contesto, una persona privilegiata per tanti aspetti. Prima, voglio dire, decenni fa, c'era quasi l'attivismo era concepito quasi come una contrapposizione buoni e cattivi, no? C'è il sistema, schifo, invece c'è attivisti, attiviste, virtuosi che hanno ricevuto l'illuminazione sulla via di Damasco. Quando però diverse, diciamo, persone oppresse da posizionamenti differenti hanno iniziato a dire: sì, ma guardate che guardate che siete abiliste, abilisti, perché vi riunite in posti che sono in cima a 6 rampe di scale, io non ci posso venire. Guardate che quando ci invitate alla manifestazione antirazzista non ci sono persone nere, oppure se ci sono tengono lo striscione ma non hanno partecipato alla costruzione, oppure magari noi dovremmo stare dietro e loro davanti, cioè insomma, no, tutti questi aspetti qui. Apriti cielo, cioè quando hai detto alle femministe, ma guardate che quando voi vi mangiate la costoletta o quando voi bevete il latte state esattamente sfruttando il corpo sessualizzato di una femmina di un'altra specie animale, ed è quella dinamica che dovreste conoscere bene, quindi un problema ve lo dovreste fare, ma no, figuriamoci, cioè questo cosa c'entra, no? Allora, l'intersezionalità ha scardinato un po' di queste cose, quantomeno a un livello di pelle superficiale, questo è un po' il problema, è anche una delle cose che viene rilevata nel libro Afroismo, perché da una teoria che comunque aveva tanti spunti, non dava delle soluzioni, ma tanti spunti, poi un po' ognuno ha fatto un po' quello che è, no? Ha preso quello che interessava, è diventata anche una parola irrinunciabile per fare insomma l'attivista sempre sul pezzo, però in realtà nella pratica se l'intersezionalità fosse portata alle sue estreme conseguenze sarebbe la pratica rivoluzionaria per eccellenza, prima di tutto sul personale, perché una persona dovrebbe veramente cambiare tantissimi aspetti e rinunciare a tantissimi privilegi. Questa cosa è diventata invece un po' lettera morta. Quello che quel capitolo dice, che è una delle cose appunto più belle dal mio punto di vista, è che quel senso di confusione che deriva dal essere messi di fronte ai propri privilegi e quindi quello scardinamento che si subisce anche in sé nel proprio posizionamento, che ti fa dire cavoli, ma io ho sempre detto questa cosa, ma forse ho sempre detto una vaccata, per dare un termine specifico, una sì, stupidaggine. Perché perché comunque in realtà mi rendo conto del mio privilegio e lo metto in discussione e cerco di rinunciarci, no? Allora quella confusione lì è una cosa buona, è una cosa utile, e invece molto spesso anche l'attivismo poi diventa un rifugio nel quale anche lì ci sono dei dogmi, ci sono delle frasi fatte, ci sono una linea di pensiero, e quella è, e di lì non si esce perché non si sa che cosa succede. Questo è un grosso limite, è uno dei motivi per i quali tra l'altro appunto all'interno di contesti militanti continua a esserci sessismo, continua a esserci specismo, le compagne continuano a tirare fuori storie di violenze che vengono derubricate in quanto non è possibile, compagne e poi compagne, poverino avrà sbagliato, ma certo, poi in fondo, no? Certo. Quindi queste, allora volevo per chiudere il cerchio proprio demolire quest'idea della scindere dalla ovvia considerazione sulla povera mucca che solitamente non avrà vissuto 35 anni nel prato, ma verrà ammazzata intorno ai 2 anni al massimo, quindi come se fosse un bambino di 8-9 anni, no? Non so se chiunque di noi avrebbe voluto essere ammazzato a 8-9 anni anche dopo un'infanzia felice. Ma poi questa qui è proprio una costruzione della legittimazione allo sfruttamento, per un semplice motivo, perché ipotizzando anche che fosse possibile, e non è possibile, tenere una mucca in vita per 30 anni e poi quando è lì per farne, no, darle una dolce morte, un'eutanasia e nutrirci della sua carne, che per me poi è l'ultimo dei problemi, perché se io trovassi una mucca morta in un prato e stessi crepando di fame e decidessi di mangiarmi un pezzo, magari non mi piacerebbe, però voglio dire, se voglio dire, una volta che una cosa, cioè che un essere vivente non è più vivente, non è più un mio problema. Ma non è possibile per una questione numerica, cioè siamo in un pianeta sovrappopolato, per avere carne per tutte le persone che desiderano mangiare carne e diciamo ipoteticamente, teoricamente desidererebbero mangiare carne di animali che non hanno sofferto, cosa dovremmo avere, non so, 20 pianeti che non abbiamo. Quindi se io militante dico ma io ho comprato la carne biologica dell'allevamento e qui sto facendo una critica diretta senza mezzi termini, per esempio a Genuino Clandestino, che è la mena con il piccolo allevatore che arriva, il suo maialino, ha 10 maialini e cose, sì, ma è comunque l'espressione di un privilegio, perché per nutrire la fame di carne del nostro pianeta devono fare non solo gli allevamenti intensivi, fanno quelli chiamati gli hotel per maiali, per dire, in Cina, quindi allevamenti di 10-20 piani stipati di animali che vivono, no, ognuno su ogni piano fino a che vanno sull'ascensore e vanno a essere macellati, cioè, e lasciamo perdere poi tutto l'aspetto ecologico, ambientale, la devastazione, il salto di specie delle malattie, che quelli poi sono tutti, no, gli effetti collaterali. Però quello che voglio dire è che queste sono i racconti di Heidi, ma noi non possiamo vivere come Heidi, perché siamo quanti? 10 miliardi, adesso mi ricordo neanche più quanti siamo, e per nutrire 10 miliardi non so quanti animali macellano, adesso sparo cifra a caso, 300 miliardi, ma dove li vogliamo fare?
7 miliardi di mammiferi e uccelli ogni anno vengono mangiati nei soli Stati Uniti,
ma infatti, cioè, sono più delle persone che ci sono, quindi voglio dire, smettiamola di prenderci in giro. Allora diciamolo che io mi ricordo quando avevo 20 anni che c'era questa cosa, non so perché mi è venuto in mente questo collegamento anche di astruso, che la gente prendeva in giro il compagno Bertinotti e il suo maglioncino di cashmere. Ma mangiare carne è un maglioncino di cashmere, cazzo, vogliamo capirla sta cosa? Cioè, per dire, no? Queste cose sono tutte espressioni di privilegi, perché infatti uno delle, per esempio, il veganismo nero, a un certo punto in uno dei capitoli si parla delle persone nere che si fanno gli orti urbani, no, e queste cose qua, tra l'altro legandolo poi a tutto un discorso molto complesso, no, quindi quello della criminalizzazione dell'uomo nero e quindi della redenzione dell'uomo nero che invece diventa quasi pacifista e si mette lì a fare gli orticelli in mezzo alle strade, e viene sottolineato un aspetto tragico che è molto sentito e vissuto dalle comunità afroamericane, che è quello dell'accesso a cibo di qualità, in particolare frutta e verdura, e quello di come, per esempio, queste comunità vivano nei fast food, vivano di alimenti non soltanto che derivano da un'estrema crudeltà, ma poi che sono alimenti a basso prezzo e che sono e diventano anche vittime di quella che è la propaganda. Per esempio si cita McDonald's, che fa tutta una propaganda sulle famiglie afroamericane e dice, alla fine diventa in qualche modo qualcosa di effettivamente importante, diventa un riferimento. Però non è giusto,
perché, cioè, non è giusto lavoro, che lavoro molti giovani afroamericani, raccontano le sorelle Co, trovano lavoro specialmente da McDonald's, lavori a basso prezzo.
Sì, pure loro da ragazzi hanno lavorato nei McDonald's, esatto, no? Sì. Quindi voglio dire, anche questi aspetti qui, no? Il rivendicare per se stesse, per se stessi, la possibilità di nutrirsi in una maniera sia compassionevole ma anche sana per la propria vita, per la propria qualità di vita, no? Allora, tutti questi aspetti qui in Italia, quanto spesso quando sei vegano, antispecista, senti dire, ah sì, perché è da privilegiati, no? Sì, ma è proprio vero, è da privilegiati, ma non è da privilegiati perché, cioè, nel senso, la verdura, la frutta, i legumi non sono qualche cosa che in qualche modo costa caro. La carne costa ben di più, soprattutto se non vai al McDonald's, per fare un esempio. E non è giusto che lo sia, cioè, nel senso, ma perché? Ma perché è una questione culturale, non è una questione di, come dire, la carne costa meno, no? Cioè del mero dato economico. La questione culturale è come, non so, adesso mi viene da dire, agli animali da compagnia vengono dati gli scarti, no, degli allevamenti, ma anche alle persone non bianche, sì, alla fine quando vanno nei McDonald's cose vengono dati gli scarti degli scarti. Tutto questo, insomma, mi sembra di aver detto tanto, perché ci sono veramente tanti temi, però sono tutti trattati nel libro. Oltretutto, vabbè, ogni capitolo un po' affronta uno di questi argomenti, lo sviscera in maniera diretta, cioè, però comunque anche approfondita, e io sinceramente, più che dirvi, invitare le persone comunque a leggerlo, perché ci porta anche una prospettiva nera, una prospettiva di due sorelle che comunque partono dal femminismo, anche se il femminismo c'è ma rimane più sotto traccia, più, diciamo, su un discorso intersezionale, se vogliamo, e quant'altro, però che ci mette molto molto in discussione dal punto di vista divergente di chi appunto vive oltre il margine dell'alterità.
Sì, tra l'altro quando parli di privilegio è bene collocarlo anche, cioè, all'interno di un sistema che è più produttivo capitalistica, basato sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, dell'uomo sulla donna, dell'uomo e della donna sugli animali, e poi via via, appunto, all'interno di una logica intersezionale, insomma, andiamo avanti. Tra l'altro, come dire, una visione del mondo e di una scienza di cui già negli anni '80 parlava Caroline Merchant nel suo libro La morte della natura, di cui qua da questi microfoni ne abbiamo discusso parlando proprio di filosofia della scienza con Elisabetta Donini, ed era appunto un processo di formazione di una visione del mondo, di divisione appunto tra umano e non umano, che inizia da lì, che riconcettualizza la natura come una macchina anziché come un organismo vivente, e che stabilisce il dominio appunto dell'uomo sulla natura e sulla donna. E quindi, come dire, in qualche modo già Merchant negli anni 80, quando parla di morte della natura, parla della percezione di questa natura come materia inerte, no? Che in qualche modo si è resa anche necessaria per eliminare ogni tipo di remora morale allo sfruttamento accelerato e indiscriminato delle risorse naturali e umane, riducendo poi gli esseri viventi a macchine da studiare, su cui sperimentare, separando appunto ragione ed emozione, come dicevamo prima, coscienza non coscienza, e stabilendo la superiorità della razionalità astratta. E perché lo sappiamo, il pensiero scientifico dissocia l'uomo dalla donna, gli animali, la natura, femminilizza la natura e naturalizza anche le donne, e quindi la natura e le donne, in buona sostanza, questo negli anni '80, perché, come dire, ancora poi tutte le riflessioni successive non c'erano state, per Caroline Merchant esistevano solo per i bisogni degli uomini, che poi a quel tempo appunto parlava ovviamente di uomini bianchi occidentali, e in qualche modo la transizione che avviene dal mondo organismo al mondo macchina già nell'Europa del 500 e 600 è il presupposto e cardine dei primi passi al tempo stesso della scienza moderna per lei e del sistema capitalistico. Questo per dire che appunto viene da molto lontano questo processo, e si inserisce all'interno di un sistema di produzione che appunto vede dei corpi disponibili per altri, che solitamente appunto appartengono alla classe dominante maschile, bianca, appunto
occidentale. Ma tanti anni fa era uscito questo articolo, si ritrova tranquillamente sul web, no? Di farla finita con l'idea di natura.
Sì, ne parlavamo
siamo sempre no? sulla stessa linea. Cioè, dobbiamo arrivare a capire, secondo me, come attivisti, ma siccome gli attivisti un pochino si fregiano di essere un'avanguardia da questo punto di vista, no? Dello sguardo che si ha sul mondo, allora bisogna farla finita invece con l'idea che tutti questi dualismi che derivano dal pensiero occidentale egemonico, patriarcale, privilegiato, bianco, maschio, vengano naturalizzati e quindi vengano, come dire, resi una norma non scritta, biologica. Allora, quando io attivista mi posiziono, no, proprio sul margine, sul confine tra, da un lato c'è ciò che è il privilegio, dall'altro c'è l'oppressione, e guardo e analizzo la mia vita prima di tutto, e questo ce lo insegna il femminismo, il personale politico, e questa è per me, cioè, è proprio una pietra miliare del pensiero femminista, no? Che informa comunque qualsiasi ragionamento che io faccio. Allora, quando io sono posizionata su quel margine e nella relazione con l'altro mi interrogo e dico, allora, mangio la carne, e allora mi sto scegliendo il privilegio, sfrutto una persona non bianca o invisibilizzo una persona non bianca, parlo per una persona non bianca, ignoro una persona non bianca, di nuovo sto sfruttando il mio privilegio, la classe, cioè, voglio dire, queste cose succedono, e per me questo personale, questo ragionamento che mi mette in discussione continuamente, che è estremamente faticoso sia intellettualmente ma soprattutto nella pratica, perché non scordiamoci che tutte le teorie a un certo punto devono diventare realtà vissuta, pratica di vita, perché sennò non valgono niente, cioè stare lì a, scusate il termine, a farsi le pippe, se è veramente nato prima l'uovo la gallina, come ogni tanto succede anche all'interno dei movimenti, spaccare il cappello in quattro, a capire, cioè deve diventare pratica, a un certo punto basta con tutte, no, le, e non è per sminuire la teoria, perché la teoria è importantissima, però deve poi conseguire anche un comportamento, l'attivismo, se no non si chiamerebbe attivismo ma si chiamerebbe riflessione. Quindi mi posiziono e ogni volta devo essere estremamente dura, critica con me stessa, perché non posso esserlo con gli altri prima, se non sono stata prima con me stessa, e dire: allora, come sono posizionata rispetto a questo tema, a questo privilegio? Come posso rinunciarci? È più scomodo? Certo che è più scomodo. Per esempio, faccio un esempio: quando devi trovare, che so, un posto dove riunirsi e devi trovare un posto che vada bene per tutte le persone, quindi devi tenere in considerazione che io potrei avere un problema di mobilità e cose, certo che è più scomodo, no? È più difficile per qualcuno, sto togliendo, no, la possibilità di essere, esistere, partecipare, beneficiare a qualcuno, e quindi sto comportandomi da persona privilegiata. Questo, cioè, per me è la base, no, il 101 dell'attivista. Mettersi in discussione sempre è duro, è faticoso, benissimo, però bisogna farlo. Si può anche ammettere o questo limite, cioè, nel senso, si può anche dire: io arrivo fino a qui, in questo momento non riesco a arrivare oltre, però evitiamo di prenderci in giro, ecco, almeno quello. Di trovare delle scuse, esatto, per dire che va bene così, perché non va bene così.
Allora, noi ti ringraziamo moltissimo per queste riflessioni e per il tempo che ci hai dedicato. Speriamo di insomma poter parlare ancora di questi temi anche da altri, come dire, da altre traiettorie, prospettive, perché in realtà di questi posizionamenti, ahimè, se ne parla sempre poco. E anche poi, appunto, delle ricadute che hanno effettivamente sulle vite concrete, appunto, di animali, umani e non umani, come dire. Per cui intanto ti ringraziamo moltissimo per la disponibilità e, insomma, che ci hai dato stamattina. E ricordiamo il libro Afroismo, cultura pop, femminismo e veganismo nero, edito da Wanda Edizioni, tradotto da te che sei femminosca, e un abbraccio, a prestissimo, ciao.
Ricordiamo anche il crowdfunding.
Sì, vai, ricordalo.
Allora, per ancora più o meno 20 giorni c'è, cioè, su Produzioni dal Basso, Afroismo è un crowdfunding che questa volta aiuta anche me, la traduttrice, quindi se volete dare una mano anche a me, grazie, compratelo lì, se no lo potete trovare sulle classiche, insomma, piattaforme online.
Grazie tante, grazie. Un abbraccio, ciao. E allora, insomma, chiudiamo questa lunga riflessione con Femminosca, con la traduttrice del libro Afroismo. In realtà volevamo leggervi un pezzo di Carolyn Merchant che abbiamo citato prima, perché c'è un passo che in realtà colpisce in realtà molto, perché fa un'analisi storica in pochissime righe, esattamente proprio sulla questa transizione di cui parlavamo prima, dal mondo organismo al mondo macchina. Carolyn Merchant scrive: la natura animata vivente morì, mentre il denaro inanimato morto fu dotato di vita. Capitale e mercato avrebbero assunto sempre più gli attributi organici della crescita, della forza, dell'attività, della pregnanza, della debolezza, del decadimento e del collasso, oscurando e confondendo le nuove relazioni sociali sottostanti della produzione e della riproduzione, che rendono possibili la crescita e il progresso sociale. La natura, le donne, i neri, i lavoratori salariati furono avviati al nuovo status di risorse naturali e umane per il sistema del mondo moderno. Forse l'ironia ultima in queste trasformazioni fu il nuovo nome dato loro: razionalità.